molto bene. Ci siamo. Quinta domenica del tempo ordinario. Vi ricordo i testi della liturgia di domenica prossima. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, nel capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 8, c'è un mezzo versetto che il lezionario salta, questo è il testo ed è la cosiddetta vocazione di Isaia profeta, Isaia 6. Seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, già come nelle domeniche precedenti, e per questa prossima domenica leggiamo nel capitolo 15 i versetti da 1 a 11. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 138, sarebbe perché di fatto, come tutti avete senz'altro già previsto, questa sera ci occuperemo del Salmo 128, proseguendo nella lettura del Salterio, un salmo dopo l'altro, secondo lo schema solito. E quindi il brano evangelico, nel Vangelo secondo Luca, capitolo 5, versetti da 1 a 11. Abbiamo celebrato sabato scorso la festa solenne della presentazione del Signore, il 2 di febbraio. Come sappiamo, si conclude così definitivamente il tempo di Natale, ossia il tempo dell'incarnazione. In realtà già da qualche settimana siamo entrati nel tempo ordinario, ma è vero comunque che questa sovrapposizione tra i due tempi liturgici, natalizio e ordinario, merita di essere segnalata. Il fatto è che l'intreccio tra l'incarnazione del Signore e i tempi ordinari della vita della Chiesa, questo intreccio, definisce esattamente il senso della nostra vita cristiana. Dalla venuta del Figlio di Dio nella carne fino al suo ritorno glorioso, la Chiesa celebra l'oggi della sua Signoria e la attualità della nostra appartenenza a Lui, che vive per sempre nella gloria della sua carne di risorto. Con la lezione divina di questa sera ci disponiamo a celebrare, come ben sappiamo, la quinta domenica del tempo ordinario, mentre è in corso nella nostra Chiesa cosentina la novena per la festa della Madonna del Pilerio. La liturgia ci conduce a scoprire la bellezza sempre nuova e gratuita del rapporto di vita che ci lega al Signore vivente, quando ormai ci viene proposto e ci è concesso di entrare nel tempo del discepolato maturo. L'ascolto della parola di Dio apre dinanzi a noi spazi immensi. In comunione con tutta la Chiesa adoriamo il Signore del mondo che vuole la salvezza di tutti i viventi. A Lui lode, onore, gloria e benedizione. Amen. Ed ora leggiamo nel libro di Isaia il testo che vi citavo, nel capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 8. Io Francesco legge.
Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l'uno all'altro dicendo: Santo, Santo, Santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo, e dissi: Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse: «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato». Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?» E io risposi: «Eccomi, manda me».
Bene. Leggiamo senz'altro il brano evangelico di domenica prossima, Vangelo secondo Luca, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 11. Ercolino, leggi.
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci, e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
Grazie. Lasciamo momentaneamente da parte il brano evangelico e spostiamo l'attenzione sul Salmo 128. Proseguendo così nella lettura dei canti delle ascensioni, da 120 a 134, una raccolta di 15 salmi dotati di una loro inconfondibile fisionomia. Il viaggio del pellegrino che sale a Gerusalemme, ed è un viaggio che si è venuto configurando come un vero e proprio cammino interiore, una vera e propria esperienza di conversione. E lo abbiamo già accompagnato, seguito, in qualche modo abbiamo già dialogato con lui, il nostro amico pellegrino, per i salmi che precedono fino al Salmo 127. E dunque abbiamo avuto a che fare proprio quel salmo che leggevamo una settimana fa, con la testimonianza di un certo silenzio meditativo, dopo passaggi piuttosto burrascosi che abbiamo colto leggendo i salmi che precedono. Il Salmo 127, un momento che segna l'accesso ai cortili esterni del Tempio, e il nostro pellegrino si guarda attorno, ma ci siamo resi conto che è impegnato in una riflessione che lo ha ricondotto a cogliere l'essenziale della vocazione alla vita di ogni essere umano, e certamente per quanto riguarda il suo modo di stare al mondo, fino a quella beatitudine che concludeva il Salmo 127 nel versetto 5. Beato l'uomo che piena ne ha la faretra, piena di figli della giovinezza. E vi dicevo qui, la traduzione in greco probabilmente recepisce la testimonianza di un testo ebraico più antico di quello masoretico, e quindi i figli dei reietti, i figli esclusi, i figli emarginati, i figli espulsi, con traduzioni possibili che sono comunque a grappolo coerenti con questa immagine di prospettive desolate, stando all'evidenza empirica delle cose umane. Ebbene, beato l'uomo che piena ne ha la faretra di questi figli reietti. E di seguito il versetto aggiunge: non resterà confuso quando verrà a trattare alla porta con i propri nemici. La porta, la piazza, il luogo dell'incontro, il luogo pubblico per eccellenza nella concezione di un agglomerato urbano nel mondo antico. E dunque quel silenzio meditativo ci ha portati a questa benedizione, che esprime la condizione di vita di chi ha imparato a vivere nell'amicizia con Dio. Era il versetto 2, ricordate bene. E il Signore darà ai suoi amici nel sonno quel che invano gli uomini pretendono di fabbricare, di gestire, di elaborare secondo criteri imposti dalla loro presunzione di autonomia. Ed ecco l'amicizia con Dio. E costui, l'uomo che ha imparato ad affrontare il futuro della storia umana, esattamente quel futuro su cui si affaccia il nostro Salmo nelle sue ultime battute. Il futuro, e quando si parla dei figli si intende esattamente le generazioni che verranno, e quindi la piazza del mondo, nella certezza che Dio libera dalla vergogna tutti i reietti della terra. È un momento di riflessione interiore che impegna il nostro pellegrino in maniera particolarmente seria, rigorosa, come se si assumesse una responsabilità conferisce al suo pellegrinaggio il valore di un'occasione propizia per sviluppare un discernimento che riguarda il senso dell'esistenza umana nella sua universalità, anche se le situazioni poi sono sempre massimamente diversificate, ma c'è una universalità nella condizione umana e c'è un orientamento che ricapitola tutte le componenti della storia umana verso quel futuro che già è illuminato dalla rivelazione dell'amicizia che il Dio vivente vuole realizzare nel rapporto con le sue creature. E siamo arrivati qui. E ora vedete che il Salmo 128 si apre con una beatitudine. Una beatitudine concludeva il Salmo 127, una beatitudine adesso inaugura il nuovo Salmo e la nuova tappa. E dico nuova tappa nel senso che il nostro pellegrino, che continua a procedere lungo i percorsi che sono pressoché scontati per chi condivide un'esperienza analoga alla sua, adesso entra ufficialmente negli spazi più interni del santuario. Ci sono dei cortili dove tutti possono circolare e già in quello spazio il nostro pellegrino è entrato, la casa del Signore. Ma adesso vedete, si tratta di affrontare un altro varco che introduce in uno spazio più definito, in vista di un impegno che è relativo alla partecipazione alla celebrazione di un culto, che è un linguaggio riservato naturalmente a coloro che appartengono al popolo dell'Alleanza, ma è riservato a coloro che, giunti su quella soglia, dimostrano di essere adeguatamente predisposti a partecipare alla celebrazione che si viene preparando negli spazi interni del Tempio. Tutto questo, vedete, senza stare adesso a andare troppo per il sottile circa la celebrazione della liturgia che è prevista nel cortile interno del Tempio, là dove propriamente è collocato il santuario. Di questo in qualche modo parleremo proseguendo nella lettura dei salmi che verranno. Qui, ed è la situazione di colui che si trova sulla soglia, deve affrontare quel varco, deve dimostrare di essere in grado di superare quel passaggio, e il nostro pellegrino ha a che fare con qualcuno tra quegli incaricati che, per come andavano le cose nell'antico Tempio a Gerusalemme, erano addetti all'accoglienza, e l'accoglienza implica anche un momento di, come dire, di verifica. I pellegrini che vengono da lontano, dispersi chissà dove, certo mossi da uno slancio, un fervore, una devozione di cui bisogna tener conto, segnati dal contatto con il mondo dei pagani, in contesti impervi e pericolosi, privi di una opportuna attrezzatura catechetica, e vengono in questo caso, in quel contesto, adeguatamente istruiti. E nell'Antico Testamento, in molti testi, abbiamo a che fare con testimonianze relative alle cosiddette catechesi sulla soglia. Catechesi sulla soglia. Nel libro del Deuteronomio, a questo riguardo, una ricchezza davvero sovrabbondante, ma non solo, e anche alcuni salmi sono da collocare in questa stessa prospettiva. Colui che è in procinto di entrare viene esaminato, gli viene proposta una catechesi, perché bisogna rendersi conto di quello che sta per avvenire. Rendi conto di dove stai per entrare, a quale celebrazione parteciperai, e dunque qual è la coerenza della tua appartenenza al popolo dell'Alleanza e della tua radicale identità in quanto sei consacrato all'unico Signore. La catechesi sulla soglia è un evento pubblico, ma nello stesso tempo è anche un evento più che mai personalizzato. Pubblico perché avviene in un contesto nel quale tutti coloro che, provenendo dalle località della diaspora, si sono avvicinati, vengono sottoposti a un vaglio, e il vaglio ha anche un suo momento propositivo, e dunque chi sviluppa questo messaggio catechetico attende poi una risposta e quindi è in grado di intendere se quel certo pellegrino o quel certo gruppo di pellegrini, quella certa carovana che viene da chissà dove, è in grado di varcare la soglia e di entrare nei cortili interni del Tempio. Ecco. E allora vedete il nostro Salmo 128. E possiamo subito inquadrarlo così, vedete sono pochi versetti, pochissime righe, io adesso chiacchiero in modo tale che passiamo un po' di tempo, e i primi tre versetti contengono gli elementi essenziali di quella catechesi che viene proposta al pellegrino che si sta avvicinando, sono anche dei locali predisposti a questo scopo. Quello avveniva, che avveniva nell'antico tempio di Gerusalemme, qualcosa di analogo a quello che avviene poi in santuari che sono frequentati dal popolo cristiano in epoca più vicina a noi e contemporanea, dei locali appositamente predisposti dove i pellegrini vengono accolti, interpellati, a loro ci si rivolge fornendo spunti adeguati per avviare una conversazione che dimostri l'effettiva predisposizione valida perché il pellegrino possa avanzare, varcare quella soglia. E dunque i primi tre versetti, dopodiché nel versetto 4 la risposta da parte del pellegrino, ed è una risposta che è del tutto consenziente, è la risposta di chi aderisce, la risposta di chi chiede con tutta la sincerità e tutto il trasporto di cui è capace di essere benedetto. E di seguito i versetti 5 e 6 che contengono una formula di benedizione che equivale al segnale di via libera per lui, può entrare, può procedere, su di lui viene impartita la benedizione che gli riconosce titoli adeguati per partecipare in pienezza a quel momento di celebrazione che è sintesi di una rivelazione che viene da lontano e che si ripropone costantemente attuale attraverso la coscienza dei fedeli che appartengono al popolo dell'alleanza e che assumono una responsabilità corrispondente a tale appartenenza. Ed ecco il nostro Salmo. E leggiamo i primi versetti che contengono gli elementi essenziali di una catechesi e qui una sorpresa e di questa sorpresa potremo tener conto per sviluppare la lettura dei versetti che seguiranno. Beato l'uomo che teme il Signore, così si apre il nostro Salmo, quella beatitudine che risonava nell'ultimo versetto del Salmo 127, adesso vedete è rievocata qui in un contesto pubblico, quella beatitudine che era mormorata, sussurrata, custodita nell'animo del nostro pellegrino che era tutto preso dai suoi pensieri e da quel discernimento che lo ha chiamato a confermare a se stesso ancora una volta il valore autentico della vocazione alla vita. Ed ecco, adesso c'è una voce che assume un tono magistrale, che proclama la beatitudine dell'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. vivrai, e quel che segue, leggo i versetti 2 e 3 e poi torniamo indietro, vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai di ogni bene, la tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgolti d'ulivo intorno alla tua mensa. Questa prima strofa del nostro Salmo si conclude con il termine mensa, in italiano shulchan, in ebraico, ed è un termine che vale la pena mettere a fuoco fin da adesso. Fatto sta che il nostro pellegrino si trova dinanzi a un messaggio che proclama la beatitudine di colui che teme il Signore. Sappiamo bene che temere il Signore non vuol dire essere intrappolati dentro alla morsa dello sgomento, del terrore addirittura. Il timore del Signore è il sentimento del mistero. L'uomo che appartiene a Dio, che vive nella relazione con il Dio vivente, che vive in un rapporto che struttura tutto della sua esistenza, per quanto riguarda la radicale integrale appartenenza di questa sua esistenza al Signore, al Dio vivente. Beato l'uomo che teme il Signore. Notate bene che teme il Signore, dunque questo richiamo alla urgenza di confermare l'appartenenza del vissuto di ciascuno e del nostro pellegrino in particolare, appartenenza all'unico Signore, un trasporto interiore, un coinvolgimento profondo, radicale dell'animo, un sentimento che struttura dall'interno tutte le relazioni che danno forma all'esistenza umana. Beato l'uomo che teme il Signore, cammina nelle sue vie. Ora vedete che qui il nostro pellegrino è rimandato a quella che è l'itineranza della sua esistenza, il cammino. E il cammino è quello che serve a sintetizzare tutte le espressioni del suo vissuto, che si svolge in una certa località, in giro per il mondo, alle prese con un certo contesto sociale, e impegnato su un certo fronte professionale, e forse con una famiglia al seguito o comunque spezzoni di contatti con rappresentanti di un ambiente che possiamo considerare sempre un po' incerto, traballante e forse qualche volta preoccupante, come capita in giro per il mondo. E dunque là dove cammini, le sue vie del Signore. Vedete, il nostro pellegrino giunto a Gerusalemme nel momento solennissimo in cui sta per entrare, varcando quella soglia negli spazi interni del Tempio, è rimandato alle strade della sua esistenza quotidiana, del suo mondo, per quelle che sono le misure che definiscono, qualche volta stringono, qualche volta opprimono proprio l'impegno dell'esistenza quotidiana, dove bisogna barcamenarsi in maniera più o meno elegante o anche più o meno scomposta, ed ecco cammina. Ma vedete, proprio là dove si svolge la sua esistenza nella quotidianità del vissuto, le strade di Dio, la vita quotidiana incrociata dal mistero di Dio, Beato l'uomo che teme il Signore. L'uomo che teme il Signore, vedete, non è un personaggio fantasioso che ogni tanto va ad appollaiarsi tra le nuvole, non è neanche l'uomo che si accende perché nutre desideri ardenti che ogni tanto gli fanno battere il cuore, ma è colui che cammina. Ma sono le strade della sua quotidianità, strade farraginose, strade intricate, strade che hanno a che fare con misure di spazio e di tempo che sono dimensioni qualificanti e insostituibili nella concretezza del vissuto umano. È proprio là dove si svolge il cammino della sua vita, il Signore si presenta. Lui con l'originalità gratuita della sua iniziativa misteriosa. Le sue vie, le vie del Signore. Vedete, potremmo pensare, qualche caso potremmo addirittura auspicare che, giunto a questo punto, una bella catechesi messa a disposizione di coloro che vengono da lontano potrebbe sviluppare temi di contenuto teologico di ampio respiro, di alto livello, un arricchimento culturale, una visione del mondo da un punto di vista superiore che così consente una volta tanto di non ragionare più con quelle modalità di interpretazione, di intervento nelle cose del mondo, che è il modo di ragionare di chi arranca quotidianamente, ed invece proprio questa quotidianità, la quotidianità degli arrancanti, di coloro che si dimenano ricorrendo a tentativi spesso occasionali e quindi bisognosi sempre di ripensare, di ricominciare da capo. Queste strade sono le strade incrociate dal mistero di Dio. Vedete, è rimandato indietro. In qualche modo potremmo dire tanta fatica per arrivare a Gerusalemme, entrare nel Tempio e finalmente prendere una boccata d'aria in rapporto a un altro discorso che riguarda altre realtà, finalmente altre realtà, ed invece è rimandato alle strade della sua vita, perché quelle sono le strade incrociando le quali il mistero del Dio vivente si presenta, nella gratuità. Vedete, qui adesso è lo snodo determinante, appena appena il versetto 1, ma di tutto quello che segue, la gratuità del quotidiano, la gratuità di quello che è nella empirica esperienza delle cose, la concretezza, il fastidio, l'impegno, l'urgenza, le strettoie del quotidiano. Beato l'uomo che teme il Signore, perché le vie del Signore passano là dove stai camminando, dove sono i tuoi giorni, dov'è il tuo luogo, dov'è la tua casa, dov'è la tua famiglia, dov'è il tuo lavoro, dov'è il tuo tempo misurato secondo le varie scadenze nel corso di un'esistenza e condizionato il tuo stesso tempo dalla relazione con misure temporali che altri ti impongono. Ed ecco, beato l'uomo. E di seguito vedete proprio qui, nei versetti 2 e 3 che già leggevo, per arrivare a quella mensa su cui già richiamavo la vostra attenzione, proprio qui il vissuto del nostro pellegrino viene rimandato alla concretezza pesante, urgente, impastoiata in tanti modi con le vicende di altre esistenze umane, e d'altra parte proprio quel vissuto là dove il nostro pellegrino cammina lungo le strade della sua quotidianità, quel vissuto è luogo e tempo in cui si rivela la gratuità della iniziativa di Dio. E quella mensa di cui già vi parlavo è come il segno rivelativo di questa rivelazione del gratuito nella prosaica pesantezza del quotidiano. Vedete, qui dice: vivrai del lavoro delle tue mani. Alla lettera il testo in ebraico è molto più come dire concreto: mangerai la fatica delle tue mani. Già, beh, si mangia per vivere e la mensa viene imbantita per mangiare, per vivere, sì, e c'è di mezzo il lavoro, sì, il lavoro, la fatica, e la fatica quotidiana e la fatica con tutti i condizionamenti che essa comporta, e gli affanni e le incertezze e la precarietà, ma mangerai la fatica delle tue mani, e dunque tutto l'impegno dedicato a raccogliere quanto è necessario per mangiare, per vivere, e d'altra parte subito aggiunge: sarai felice e godrai d'ogni bene. Che sarai felice, e di nuovo riprende la beatitudine, in ebraico è lo stesso termine, sarai beato, godrai d'ogni bene. Vedete, in quella fatica la rivelazione di una sorpresa che dall'interno trasforma la pesantezza del quotidiano con la necessità di programmare e poi di verificare risultati che non corrispondono esattamente ai programmi oppure risultati diversi e d'altra parte, vedete, quando si arriva alla mensa e la mensa imbandita, essa diventa rivelazione di una novità che per come gratuitamente si presenta supera tutte le misure in base alle quali si è potuto determinare il peso della fatica esercitata. E vedete, non c'è soltanto il lavoro di chi in giro per il mondo ha ottenuto quei benefici che hanno consentito poi di arrivare a imbandire la mensa. C'è il lavoro di chi effettivamente l'ha allestita quella mensa e poi chi siede attorno a quella mensa. E infatti qui vedete c'è una casa, c'è una famiglia, ci sono delle relazioni, e le relazioni che si sviluppano attorno a quella mensa sono dotate di un valore che nella sua intrinseca gratuità supera enormemente qualunque altro valore che si possa calcolare facendo appello alla fatica dedicata a imbandire la mensa. Quando si arriva alla mensa è in atto una epifania del gratuito. Ma sono le strade del Signore che passano di là. Vivrai del lavoro delle tue mani, mangerai, vi dicevo, la fatica delle tue mani, e sarai beato e godrai d'ogni bene, e la tua sposa come vita è feconda. C'è una famiglia, e vedete, c'è la sposa, ma poi ci sono anche i figli, nell'intimità della tua casa, dice qui il versetto 3, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Vedete, là dove si mangia la fatica, si gusta la sovrabbondanza del gratuito. E questo allora per il nostro catechista, che è probabilmente un levita, è davvero l'esperienza che qualifica quell'uomo che teme il Signore. è quell'uomo che cammina nelle vie del Signore. Il nostro catechista ricorda delle immagini vegetali che sono in sé per sé molto eloquenti. La vite e l'ulivo, immagini che ritornano abbondantemente in tutta la storia della salvezza, sia nella rivelazione antico testamentare che nel Nuovo Testamento. Ma notate i personaggi, la sposa, i figli, ma poi vedete che questa scena ha un risvolto interiore. C'è una intimità della casa, sono piani nella scena che danno importanza a quel che non si vede e che rimane custodito nel segreto, ben ombreggiato, quel che rimane nel luogo interiore e non soltanto in senso architettonico, fisico, spaziale, ma nel senso di una interiorità che investe le dimensioni nascoste e che pure sono determinanti per quanto riguarda i rapporti tra persone. E quindi l'interno della casa e poi l'esterno, perché questa scena ha un suo affaccio sulla scena pubblica, è questa scena domestica, ma vedete, è collocata in una dimensione di tempo e proiettata in un ambito sociale che hanno le caratteristiche di una vera e propria città. Se ci sono dei figli stanno crescendo e stanno diventando adulti e affronteranno il mondo, ed ecco, c'è l'intimo e c'è il pubblico, c'è l'occasione particolare per cui normalmente si mangia tutti i giorni, una volta al giorno, due volte al giorno, quello che è o quello che era, è un'occasione particolare. Nello stesso tempo ogni occasione è motivo per confermare la continuità di un percorso lungo le strade della vita che è tutto consegnato alla costante rivelazione di quello che gratuitamente l'iniziativa del Signore mette a disposizione. E vedete, in quelle che sembrano le normali evoluzioni di un'esistenza umana, di un'esistenza familiare, di un'esistenza che investe anche una molteplicità di presenze in un ambito sociale, questa normalità, ecco, lì dove la mensa è preparata, in realtà diventa sacramento rivelativo, un segno rivelativo di una inesauribile gratuità nel rapporto con il dono che quella stessa mensa sta lì a rappresentare. Tanta fatica per arrivare a constatare come ci si trova coinvolti nella rivelazione di una presenza che gratuitamente avvolge, contiene, prepara, rilancia, allarga gli spazi, apre prospettive, fa di quella vicenda così minuscola e così circoscritta un sacramento della di quella rivelazione d'amore che investe la storia dell'umanità intera. Vedete che di per sé chi e secondo questa catechesi arriva a quella mensa per saziare la propria fame, in realtà si trova ad essere come affacciato sull'orizzonte di una vita che nella sua pienezza, nella pienezza definitiva, nella ampiezza che apre la vocazione alla vita di ogni essere umano a relazioni universali, ebbene quell'affaccio coincide con la presa di coscienza di essere abitato da una fame inesauribile. Ma è il quotidiano che diventa un contesto di spazio e di tempo di valore sacramentale. La sacramentalità del quotidiano. Vedete, proprio qui, in questa direzione va la nostra catechesi. Vedi che là dove tu giorno per giorno sazi la tua fame, lì tu stai prendendo contatto con la rivelazione di una presenza che ti che in qualche modo provoca in te una fame insaziabile, che è sempre più proiettata verso l'orizzonte immenso che riguarda il coinvolgimento totale della vicenda umana, il passato. Da dove vieni e come si è potuti arrivare alla mensa, che di per sé in mezz'ora ha esaurito la sua funzione, ma è il futuro, è il dato locale, è il contesto urbano o il contesto sociale nel quale ci si inserisce. Se ci si mette una sposa, qui si dà grande rilievo alla intimità della casa. Se sono di mezzo i figli, si dà grande rilievo, vedete, alla crescita dei virgulti che sono implicita e spesso proprio provocatoria necessità di socializzare con un contesto civile e culturale sempre più ampio. Ed ecco, intorno alla tua mensa, là dove sazi la tua fame quotidianamente, lì una fame insaziabile ti viene suscitata, ti viene trasmessa in vista di una vita definitiva, perché il quotidiano in cui si consuma quel che è cibo e bevanda deposto su quella mensa, il quotidiano è il sacramento dell'incontro con il Dio vivente che visita la storia umana, che sta percorrendo strade sue e sta facendo di questo incrocio con la strada del tuo quotidiano un segno rivelativo e un'occasione sempre sorprendente, sconcertante, affascinante, commovente e insieme massimamente impegnativa di incontro con l'universale immensità dell'opera di Dio. E allora vedete qui il nostro pellegrino risponde: così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Ecco, quel così è, ecco. È proprio questa la benedizione che lui va cercando. È proprio questo che lui va cercando da Dio, questa dimostrazione, questa rivelazione che il catechista gli ha illustrato con quel suo linguaggio, con quei suoi esempi. Ed ecco, è proprio quello di cui io andavo in cerca. In realtà la mensa era là, nella località di provenienza da cui si è allontanato, ma adesso che è arrivato a Gerusalemme, vedete, non è arrivato qui per dimenticarsi di quello che è il suo quotidiano, ma proprio per interpretarne il valore. Ed è il nostro pellegrino che dichiara di aver accolto in pieno la catechesi che gli è stata trasmessa. Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Proprio di questo io ho bisogno, di quella benedizione che mi avvolga nella relazione con la pesantezza del mio quotidiano, in maniera tale da incontrare la inesauribile larghezza della presenza che tutto avvolge in una economia del gratuito. La gratuità del quotidiano, la gratuità che emerge, che esplode proprio là dove tutto sembra rispondere alle urgenze pesanti, meticolose di una progettazione mette a fuoco quello di cui c'è bisogno, i tempi a cui sottostare e i conti circa le presenze o le assenze. Ed ecco questa esplosione è un vero e proprio fenomeno sacramentale di come la gratuità della iniziativa di Dio, dove tutto assume il valore straordinario di quel che riceviamo come un dono preziosissimo, si manifesta proprio là dove abbiamo faticato tanto per realizzare quel programma che quotidianamente ci rimanda alla necessità di imbandire una mensa. E allora vedete adesso i versetti 5 e 6, quando abbiamo a che fare con una formula di benedizione. Adesso il nostro pellegrino viene approvato. Ti benedica, era lui che chiedeva di essere benedetto, e infatti ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita, possa tu vedere i figli dei tuoi figli, pace su Israele. E vedete che pellegrino benedetto viene sollecitato a rendersi conto di essere inserito in una storia che davvero è immensa, che davvero è proiettata verso il tempo definitivo del futuro. Ti benedica il Signore da Sion, possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme. Vedete? Questo non per sfuggire alla urgenza e alla pesantezza del quotidiano, come abbiamo appena letto, ma perché è proprio nel prendere sul serio gli impegni del quotidiano che l'addetto all'accoglienza che adesso benedice il nostro pellegrino, è in quella quotidianità che viene il definitivo di Dio. Viene l'inesauribile fecondità di una rivelazione d'amore che riguarda la storia del passato e la storia del futuro, che riguarda Gerusalemme, e Gerusalemme, vedete qui, è una non soltanto una località geograficamente definita, che il nostro pellegrino peraltro ha raggiunto dopo un lungo viaggio e adesso ci abita dentro, ma la prosperità di Gerusalemme, il bene di Gerusalemme, è una immagine che in maniera evidentissima allude al compimento futuro della storia umana come rivelazione di un di una storia d'amore che giunge a quella pienezza che corrisponde all'intenzione originaria del Dio vivente, la pienezza della vita, la vocazione alla vita. E infatti, per tutti i giorni della tua vita, dove vedete, parlare tutti i giorni della vita, devi anche parlare della morte, ma anche la morte è inserita dentro a questa onda che gratuitamente sta coinvolgendo il nostro pellegrino in una testimonianza di vita nuova, di vita che ormai si svolge nella dimensione della gratuità che è rivelazione di Dio. Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli, vedete qui le generazioni che si succedono in una prospettiva che è già il nostro Salmo 128, ma su questo adesso non è il caso di insistere, ci aiuta a caratterizzare in una dimensione messianica. Vedi che la concretezza e la pesantezza del tuo quotidiano, continuo a esprimermi così, sono per te sacramenti, proprio quella pesantezza e quella concretezza, sacramenti rivelativi di quella volontà d'amore che introduce nella storia umana quell'impulso che viene da Dio e che sta ricomponendo il disegno universale, sta raccogliendo tutte le presenze, anche le più remote e le più squalificate, in modo tale che tutto si compia in quella pienezza corrispondente all'intenzione originaria del Dio vivente, come già dicevo, che per dirla in maniera più che mai efficace si chiama Gerusalemme, la Gerusalemme che è la la chiave interpretativa della vicenda umana nella sua interezza, in tutto il suo svolgimento e nella sua universalità. Possa tu vedere, vedete una benedizione, due volte qui il verbo vedere, possa tu vedere la prosperità di Dio e possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Perché tu ritorni al quotidiano, tu sei nel quotidiano, tu vivi nel quotidiano, tu ti consumi nel quotidiano, tu crepi, fatichi e muori nel quotidiano. Ed ecco, tu sei coinvolto in una vicenda che è rivelazione del definitivo di Dio che viene. E che viene gratuitamente. E d'altra parte proprio questa gratuità è il criterio adatto a interpretare il tuo pesantissimo e concretissimo quotidiano. Ci capisci qualche cosa di quello che stai a fare al mondo nel momento in cui ti siedi a quella mensa, ma nel momento in cui ti accorgi di essere coinvolto in una continua, gratuita rivelazione di tutto ciò che ti viene donato e di tutto ciò che fa del tuo momento così spicciolo e apparentemente insignificante un sacramento dell'eterna misericordia di Dio. Puoi prepararti, dice, adesso puoi tornare a casa, non è ancora entrato nel tempio, dice, puoi già tornare a casa. Cosa sei venuto a fare qua? Non sei venuto per un momento di vacanza o per un momento di esaltazione. È una devozione per cui, ecco, adesso puoi dedicarti a qualche sobbalzo carismatico. No, sei qua per renderti conto di come la gratuità dell'amore del Signore attraversa le strade della tua esistenza quotidiana. Allora lasciamo da parte il nostro Salmo, ecco, e invece riprendiamo contatto con il brano evangelico che abbiamo letto poco fa, conosciamo bene questa pagina e vediamo di fermarci ancora per qualche momento, capitolo 5 del Vangelo secondo Luca, siamo alle prese con la grande catechesi del nostro evangelista, la grande catechesi, possiamo definirne più esattamente i confini, da 4:14 fino a 19:44. Ecco, questo è il blocco centrale di tutto il contenuto catechetico che il nostro evangelista Luca ha elaborato secondo i suoi criteri, ed ecco da 4:14 a 19:44. Fatto sta, vedete che la grande catechesi di Luca è una constatazione che viene da lontano, tante volte mi sono già ripetuto, risponde a un suo, che poi anche il nostro, interrogativo fondamentale, cioè come si entra nell'oggi della visita di Dio, nell'oggi del figlio, quando l'angelo dice ai pastori: oggi è nato per voi, vi evangelizzo una grande gioia, oggi è nato per voi, nella città di Davide, Cristo Signore. E nel capitolo 3, versetto 22, Gesù battezzato, ed ecco la voce, questi è il mio figlio, oggi io ti ho generato, oggi io ti ho generato, Salmo 2, oggi ti ho generato. È il figlio di cui la voce si compiace, oggi. Ma è l'oggi della visita di Dio, così Dio ha visitato la storia umana, è il suo modo di incrociare, possiamo ben ridirlo usando un linguaggio su cui sono ritornato insistentemente poco prima, ha incrociato le vicende e le strade e le avventure della storia umana e ha determinato un oggi pieno, definitivo, esauriente, l'oggi della visita di Dio, oggi. E qui, vedete, sta l'Evangelo di cui noi, come Teofilo, a cui è indirizzato fin dal prologo questo scritto, noi siamo chiamati a renderci conto di come sia possibile che il nostro quotidiano sia oggi, sia quell'oggi. Che il nostro giorno sia quell'oggi, coincida con quell'oggi, sia incastonato in quell'oggi. È una questione che viene da lontano e tante altre volte già abbiamo avuto modo di riflettere a riguardo di questo linguaggio che il nostro evangelista Luca sa sviluppare con particolare abilità catechetica. Fatto sta, vedete, che la prima modalità di accesso all'oggi consiste nell'ascolto della parola di Dio. In quanto Gesù è il maestro che interpreta la parola per noi, è lui l'ascoltatore della parola di Dio, quella parola che in lui è realizzata, è quello di cui si renderanno poi conto, e ne parlavamo nelle settimane passate leggendo pagine del capitolo 4 che ancora abbiamo sotto gli occhi, si renderanno conto i due discepoli sulla strada di Emmaus. Gesù è il maestro che interpreta la parola per noi, perché quella parola è realizzata in lui, per lui è l'ascoltatore della parola. E dunque adesso, vedete, ascoltare la parola di Dio è modalità di accesso all'oggi della visita che in lui si è compiuta, quello di cui si renderanno conto i due discepoli sulla strada di Emmaus. Sì, ma intanto, vedete, noi siamo qui, leggevamo pagine del capitolo 4, le prime pagine della grande catechesi, e poi adesso siamo alle prese con i primi versetti del capitolo 5. Vedete, noi abbiamo avuto a che fare con il quadro introduttivo di questa grande catechesi e questa prima... come elaborazione della catechesi da parte del nostro evangelista Luca in rapporto all'ingresso nell'oggi della visita di Dio, dunque l'ascolto della parola. E il capitolo 4, dal versetto 16 al versetto 30, ricordate Gesù a Nazaret. Ecco, questo è un quadro introduttivo. Gesù a Nazaret. E legge, interpreta e quel che segue, leggevamo per due domeniche di seguito, abbiamo letto dal versetto 16 al versetto 30. Gesù è il maestro che racconta a noi la gioia del figlio, quella gioia che è in lui. Ricordate che apre il rotolo del profeta Isaia: lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con e mi ha mandato per annunciare ai poveri l'Evangelo, un lieto messaggio, l'Evangelo, per proclamare ai prigionieri la libertà, in tutto quel che segue. E io, vedete, si espone direttamente in prima persona, singolare, questo mi riguarda, oggi questa parola è per voi che ascoltate, perché questa parola è realizzata in me. E Gesù è il maestro che racconta a noi qual è in lui la gioia del figlio. La gioia del figlio. Lui, ascoltatore, lui. E vedete, questo Evangelo ancora non viene accolto. È la situazione drammatica che Luca già mette in risalto in questa prima pagina introduttiva, e già più che mai preoccupante. E dunque a Nazareth Gesù non solo non è accolto, ma è positivamente rifiutato. E ricordate come i suoi compaesani protestano, si irrigidiscono, sono dominati da una rabbia ferocissima che addirittura li conduce fino a compiere un gesto che sarebbe mirato a una violenza fisica micidiale, mortale. Ma egli, ecco il versetto 30 che leggevamo la settimana scorsa, qui ci siamo anche soffermati: egli passando in mezzo a loro se ne andò. E dal versetto 30 inizia quella grande traversata di cui vi parlavo venerdì scorso, la grande traversata. Qui questo verbo passando in mezzo a loro, un verbo che poi ritorna in qualche altro momento strategico della narrazione evangelica, la grande traversata, così già mi esprimevo, quella traversata che l'evangelista Luca descrive man mano che Gesù affronta la nostra condizione umana, e passando lui attraverso diversi ambienti, rivolgendosi a interlocutori sempre nuovi, alla ricerca instancabile di ascoltatori, al di là di ogni ostacolo, e l'ostacolo che qui è illustrato in questo primo quadro introduttivo è già un ostacolo per eccellenza, rifiuto. Dunque, la traversata. Ed ecco, vedete, solo uno sguardo alle pagine seguenti, ma subito arriviamo al nostro brano evangelico, un particolare interessante. Gesù si muove come maestro, certo, Gesù è la ricerca di ascoltatori, una ricerca instancabile. E Gesù, vedete, maestro, adesso constatiamo, dando uno sguardo rapidissimo ai versetti che seguono nel capitolo 4, si manifesta in quanto impone il silenzio. Sinagoga di Cafarnao, dal versetto 31, prendete il versetto 35, Gesù intimò a quel tale, agitato da uno spirito immondo che protestava, Gesù gli intimò: taci, esci da costui, impone il silenzio. Taci, esci da costui. Versetto 35. Notate il verbo intimare, epitiman. Questo stesso verbo ricompare adesso. E ricompare nel versetto 39, quando Gesù si trova nella casa di Simone, non è più nella sinagoga, c'è la suocera di Simone ammalata, una grande febbre, lo pregano per lei, chinato giù di lei, intimo alla febbre, è lo stesso verbo, è un verbo che è appropriato all'intervento di un maestro che si impone, un maestro che dice la sua in maniera autorevole e in maniera efficace, Ma vedete, impone il silenzio, e il silenzio in rapporto a quel tale che sbraitava nella sinagoga. Adesso qui, vedete, non si parla alla lettera di un intervento di Gesù che imponga agli abitanti della casa di tacere, come è avvenuto nella sinagoga, ma intimò alla febbre. Anche la febbre ha un suo linguaggio, anche la febbre ha una sua sonorità, anche la febbre ha una sua come dire eloquenza, che non ha bisogno per forza di parole, di discorsi, di argomentazioni più o meno rigorose, ma è il linguaggio della febbre che Gesù zittisce. E in più, vedete, di seguito, versetto 41, dopo il tramonto del sole, molti infermi, gente in difficoltà di ogni genere, tutti coloro che sono esposti a tribolazioni che compromettono gli equilibri della vita, tutti si rivolgono a Gesù e Gesù impone le mani. E da molti, versetto 41, uscivano demoni gridando: tu sei il figlio di Dio. Ma egli minacciava, vedete che è lo stesso verbo, compare per la terza volta, qui tradotto con minacciava, epitiman, ma egli intimava loro e non permetteva loro di parlare, perché sapevano che era il Cristo. Dunque impone il silenzio. E è un particolare interessante, il silenzio, come se potessimo ritrovare qui qualcosa di analogo a quello che è capitato a quel pellegrino che è arrivato a Gerusalemme, dopo diverse traversie è stato aiutato a ritrovare il silenzio di un proprio di una ricerca interiore, di un atteggiamento meditativo, il silenzio che inquadra quella riflessione che lo ha introdotto nel discernimento degli elementi essenziali della vocazione alla vita. Salmo 127, ma poi il salmo che è venuto subito appresso. E allora, adesso vedete le pagine che lasciamo da parte, mentre veniamo a sapere che Gesù, da parte sua, è avvolto dal tumulto della folla. Beh, nella sinagoga, poi nella casa, vedete, c'è chi si rivolge a lui, poi quella moltitudine di gente derelitta che si aggrappa a lui, e poi gente che lo insegue il giorno appresso, versetto 42, Gesù si è ritirato in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, le folle, la folla. È la gente, è la folla umana, è una ricerca che qui, vedete, viene attribuito. Nel Vangelo secondo Marco, il brano parallelo ci dice che è Simone che lo rincorre. Qui nel Vangelo secondo Luca è la folla che si agita, è la folla che tumultua. È la folla che vuole trattenere Gesù, si aggrappano a lui e lo vogliono condizionare in obbedienza ai desideri non esattamente dichiarati, ma desideri che emergono come manifestazione di un disagio profondo, di una confusione ancora indecifrabile nell'animo umano. Non volevano che se ne andasse via. E Gesù che risponde: bisogna che io annunzi il regno di Dio anche alle altre città, l'Evangelo, questo annuncio, l'Evangelo del regno. Per questo sono mandato, e andava predicando, eccetera, eccetera. Fatto sta, vedete che questa scena introduce in modo efficacissimo il nostro brano evangelico, perché è il tumulto del cuore umano, è il tumulto che esprime come nel cuore umano, in maniera più o meno dichiarata o più o meno implicita, si agita e prende corpo e diventa pretesa e provocazione incontrollabili quella volontà di protagonismo umano che è mirato a impossessarsi di tutto e strumentalizzare tutto, anche le cose di Dio, anche le cose di Dio. Cose di Dio. Ecco, volevano trattenerlo perché non se ne andasse via da loro. È la folla umana. Ed ecco, vedete, Gesù avanza. L'Evangelo del Regno, qui il versetto 43, l'Evangelo del Regno, bisogna che io evangelizzi il Regno di Dio anche alle altre città. L'Evangelo del Regno. E intanto la folla annaspa e la folla incombe nel rumore, nella confusione che impediscono un vero ascolto, quell'ascolto di cui Gesù continua ad andare in cerca. Dico questo, vedete, perché ormai ho sotto gli occhi il versetto 1 del capitolo 5. Un giorno, mentre levato in piedi stava presso il lago di Genezaret, e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, dunque la folla gli faceva ressa intorno. Dicevo che la folla incombe, il verbo usato qui proprio così potrebbe o dovrebbe essere tradotto, questo verbo epichisze. E la folla incombe, lo stringe, tant'è vero che poi sembra che ci sia il rischio che Gesù caschi nel lago. C'è rumore, c'è confusione, il vero ascolto è effettivamente impedito. A proposito di questo verbo, vedete che ricompare un'altra volta nel Vangelo e poi ricompare negli Atti degli Apostoli, guarda caso. Nel Vangelo ricompare nel capitolo 23, versetto 23. E nel capitolo 23 siamo ormai in pieno alle prese con il racconto della passione del Signore. Ed ecco, versetto 23, essi però insistevano a gran voce chiedendo che venisse crocifisso e le loro grida crescevano, vedete, insistevano a gran voce, questo è il nostro verbo, c'è un'insistenza, c'è un'invadenza, c'è un'aggressività, c'è quell'immagine della folla che incombe e che vorrebbe aggrapparsi a Gesù, in realtà lo spinge, lo provoca in un contesto così disordinato per cui potrebbe sprofondare nel lago. Nel Vangelo, negli Atti degli Apostoli, questo stesso verbo ricompare nel capitolo 27. E sapete cosa sta avvenendo nel capitolo 27? Sta avvenendo che la nave su cui è imbarcato Paolo in viaggio verso Roma sta per fare naufragio. Naufragio. Capitolo 27, prendete il versetto 20. Dove leggiamo così: da vari giorni non comparivano più né sole né stelle e la violenta tempesta continuava a infuriare, per cui ogni speranza di salvarci sembrava ormai perduta. Quel continuava a infuriare, il nostro verbo. La furia della tempesta? Le onde minacciose? Il cielo che si è come piegato sulla terra fino a schiacciare con la sua plumbea pesantezza uno scenario marino che sfugge alle competenze di qualunque abile navigatore. Ed ecco, siamo da parte di navigatori, un'altra cosa. Non c'entra niente, scemento. Vedete com'è fatta la mente umana, no? Che parla di cose serie e vengono in mente. Come è fatto il nostro quotidiano? Che naufragio nel nostro quotidiano! Ecco il naufragio. E quindi qui è il naufragio. Sì. E allora la folla qui incombeva e la folla faceva resto intorno. Eccolo, ci siamo. E vedete, l'annuncio di un naufragio, quello che poi avverrà per il povero Paolo, ma adesso qui siamo all'inizio della catechesi evangelica, capito? Siamo alla fine degli Atti degli Apostoli, e l'opera lucana è un tutto unico, come sappiamo. Fatto sta che adesso c'è un fatto nuovo. Gesù vede, ecco, Gesù vide due barche ormeggiate alla sponda, i pescatori erano scesi, lavavano le reti e quel che segue. Gesù vede le barche, vede i pescatori, vede le reti sotto lo sguardo di Gesù, mentre la folla gli si aggrappa addosso, lo spinge, lo stringe, fa un baccano per ricevere quello che la folla ritiene essere il messaggio di cui ha bisogno, l'intervento terapeutico a cui ciascuno aspira. Ed ecco barche, pescatori, reti, un'immagine sotto lo sguardo di Gesù che illustra in maniera perfettamente efficace la nostra quotidianità, quella quotidianità di cui ci parlava il Salmo 128, la nostra quotidianità. La teoria di questi pescatori sembrano che non sono molto commossi per come si agita la folla, non partecipano a quel tumulto, hanno altro da pensare, hanno pescato e non hanno preso niente, poi verremo a sapere successivamente quella notte, il mattino, devono sistemare le reti, hanno altro da fare. È la quotidianità. Barche, pescatori, reti. Oltretutto, per come leggiamo nel capitolo 4, Gesù già è stato ospite nella casa di Simone, quindi vuol dire che si conoscono. Vedete che nei Vangeli secondo Marco e secondo Matteo l'attività pubblica del Signore comincia con l'incontro con i primi quattro, Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni sulla riva del mare, e Gesù che li chiama, quelli che lo seguono. Nel Vangelo secondo Luca non è così. Tutto comincia con Nazareth. Dopodiché c'è una conoscenza a Cafarnao con le persone che Gesù incontra, forse c'è anche una simpatia, c'è anche un atteggiamento rispettoso e amichevole nei suoi confronti. Si conoscono, e si conoscono forse da qualche tempo. Ma adesso vedete nel brano che stiamo leggendo la relazione tra Gesù e quei pescatori prende un'altra piega. E adesso Gesù chiede, qui alla lettera il nostro brano evangelico dice che Gesù pregò Simone di scostarsi un poco da terra, pregò, verbo erotan, e la traduzione è pertinente, è una richiesta, è veramente una richiesta di aiuto, perché Gesù è sospinto e schiacciato dalla folla, e adesso Gesù sulla barca. E Gesù seduto sulla barca, e Gesù in posizione magistrale sulla barca, e dalla barca, una volta che è stato possibile prendere una certa distanza dalla riva, può rivolgersi alla folla che rimane, come dire così, collocata sulla riva del lago. E Gesù adesso può insegnare, seduto dalla barca, rivolto alla folla. Fino al momento in cui viene il tempo del silenzio. Interessante, perché sedutosi si mise ad ammaestrare le folle dalla barca, ed ecco il versetto 4. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone. Dunque ha finito di parlare, dunque è finito. Il verbo pauin o pauest ha finito di parlare. È il tempo del silenzio. E adesso Gesù ha qualcosa da dire a Simone. E quel che ha da dire a Simone è nel silenzio. Avendo finito di parlare, Gesù dice a Simone. Fateci caso, eh? Vedete, questo verbo, fare silenzio, ricompare due volte nel nostro Vangelo secondo Luca. Vi cito i testi senza stare a fare tante storie. Capitolo 8, versetto 24. E ricordate, siamo ancora una volta sul lago in mezzo alla tempesta, quando Gesù sgrida il vento e i flutti minacciosi, ed essi cessarono e si fece bonaccia. Quel cessarono, e si tacquero, silenzio nel pieno della tempesta, in mezzo al lago. E questa scena, questa collocazione scenografica non ci lascia indifferenti, poi vedremo meglio. L'altro testo in cui compare questo stesso verbo, più avanti nel capitolo 11, e notate anche qui cosa succede, perché versetto 1, Gesù si trovava in un certo luogo a pregare, quando ebbe taciuto, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare. La preghiera che Gesù trasmette ai discepoli viene dal suo silenzio. E quando Gesù, che pregava, adesso ha finito, ha taciuto. La preghiera insegnata ai discepoli, che poi è il Padre nostro, viene da questo silenzio. Ma viene da quel silenzio, vedete, che diventa lo strumento comunicativo che consente a Gesù di trasmettere quello che è il suo linguaggio interiore, il suo linguaggio orante, la sua relazione con il Padre. Fatto sta che adesso torniamo al nostro brano evangelico. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone, c'è una parola per Simone, e quella parola che per Simone è per noi. E vedete, interessante, perché questa parola è una parola che avviene in mezzo al mare, e viene nel mezzo della vita, viene nella quotidianità della fatica. Infatti Gesù dice a Simone: prendi il largo e calate le reti per la pesca. Il largo, il bassos, laddove il mare profondo. Prendi il largo, calate le reti per la pesca. E Simone rispose: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Già, la fatica del quotidiano, che poi è un quotidiano notturno, come è diurno è notturno, tutta la notte non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Vedete quello che succede adesso. Vi dicevo poco fa, i due, Gesù e Simone, si conoscono già. E insieme con Simone c'è qualcun altro, perché lui poi parla il plurale. E poi ci sarà anche un'altra barca, adesso verificheremo noi stessi. Dunque, si conoscono già, ma l'evangelista Luca ci tiene a collocare questa svolta nel nella vita di Simone e degli altri, quando già la conoscenza è avviata, senza stabilire adesso misure di tempo, una settimana, un mese, forse è passato un anno, nel mezzo della vita, quando ormai siamo in alto mare o comunque siamo alle prese con le fatiche della quotidianità, siamo alle prese con i dati empirici che ci rimandano puntualmente alla necessità di programmare un giorno dopo l'altro procedure a cui ricorrere per affrontare gli impegni della vita, ed ecco, c'è una parola per Simone. Vedete, questo è il tempo della consegna del cuore, direi proprio così. Laddove il mare è profondo e laddove la vita ormai sta affondando. Il nostro evangelista Luca ci tiene, vedete, a collocare questa svolta nell'esistenza di Simone e degli altri con lui, in una fase ormai avanzata dal punto di vista cronologico dell'intera vicenda, e ci tiene in questo modo a sollecitare in noi che siamo lettori e stiamo ricevendo questa catechesi, quell'attenzione che ci conduca a considerare come nella sequenza quotidiana delle nostre fatiche, nelle tappe di un viaggio che sembra esporci a rischi sempre più minacciosi di naufragio, mentre abbiamo l'evidenza che non sia possibile allegramente, comodamente, disinvoltamente sfuggire a questa esperienza del naufragio. E adesso vedete, Simone dice: sulla tua parola getterò le reti, sulla tua parola getterò le reti. Ed è un ascolto della parola che lo riguarda nel tempo del silenzio, nel tempo della fatica, nel tempo della quotidianità senza risultati, senza novità, apparentemente. Ed ecco, è proprio il tempo della rivelazione. È il tempo in cui la parola si fa ascoltare non esattamente come un messaggio che interpella le orecchie, semmai qualche elaborazione mentale, ma la parola si fa ascoltare come esigenza di consegna del cuore. Laddove il mare è profondo, già vi dicevo, laddove la vita sta sul punto di affondare. E così avviene la resa di colui che teme il Signore, come diceva il Salmo 128. Colui che teme il Signore, beato, si arrende e scopre di incrociare sulla strada della vita la presenza del Signore, gratuito, nella sua iniziativa, gratuito, nella sua volontà d'amore, gratuito, nella sua dimostrazione che condivide esattamente la fatica della nostra quotidianità. sulla tua parola getterò le reti. Vedete, e qui è proprio per Simone e per gli altri che sono con lui. Avendolo fatto, presero, vedete che il verbo è espresso al plurale, avendolo fatto, presero. Dunque Simone e altri con lui. Adesso Simone scopre, con lui gli altri scoprono, una sovrabbondante gratuità di benedizione. E qui presero una quantità enorme di pesci, le reti si rompevano, e allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Già vi dicevo in altre occasioni certamente che questo verbo aiutare, il verbo sullambanin, che è verbo che in altri casi serve a indicare l'atto di concepire, il concepimento. E quest'altra barca aiuta a rincalzare le reti, e tutto qui, stando al linguaggio del nostro evangelista Luca, è descritto in maniera tale da raffigurare quella scoperta di come la pesantezza faticosissima del quotidiano è rivelazione di una inesauribile ricchezza di benedizioni nella loro gratuità. Ed ecco, si viene spalancando uno spazio interiore sempre più largo, come la capienza di un grembo. Il nostro verbo sillambanin compare due volte qui, nel versetto 6, tradotto con il nostro aiutarli, e poi più avanti, adesso ci arriviamo, nel versetto 9, la pesca che avevano fatto, la pesca che avevano raccolto, sillambanin, è come se questa rete buttata nel lago fosse contemplata dal nostro evangelista Luca, e ci invita noi stessi a contemplarla come lo spalancamento di un immenso grembo così capiente che in prospettiva contiene tutti i pesci del lago. L'ha scoperto, vedete, di questa sconcertante, paradossale, inimmaginabile originalità, la gratuità di questa presenza di Simone e degli altri su una barca in mezzo al mare, laddove per di più, vedete, mentre le reti si vengono riempiendo, c'è la minaccia che le reti si spezzino, che è un bel guaio per dei pescatori, e c'è la minaccia di andare a fondo, che è un altro bel guaio, e non è risparmiato mica niente da questo punto di vista. Eppure, vedete, quella scoperta relativa alla gratuità della vicenda si esprime con il linguaggio di benedizioni così sovrabbondanti, al punto che per chi non è preparato e non si è mai sufficientemente preparati per accogliere questa sovrabbondanza di benedizioni, il fatto viene recepito come la minaccia per eccellenza. Ma qui andiamo a fondo, è il naufragio nel quotidiano. È proprio il naufragio nel quotidiano che si sta configurando come lo svolgimento di questo spazio che nel vissuto così minuscolo e apparentemente così periferico di ogni esistenza umana, ma poi vedete più presenze messe insieme, ci sono i compagni, ci sono gli altri, c'è un'altra barca, la rete che è come... il il grembo che concepisce per custodire e trasmettere la vita. Questo verbo è lo stesso usato a proposito di Elisabetta che concepì, a proposito di Maria che concepì, e questo verbo sui lambani, concepire. Ma l'immagine è un'immagine ecclesiale, questo subito l'abbiamo compreso, è la barca di Simone, ed è la barca che è dotata di questa capacità di contenimento, di accoglienza, di trasmissione della vita, sì, con tutti i rischi a cui la barca è esposta, tant'è vero che c'è bisogno di un'altra barca, e oltretutto qui compaiono due termini, da prima nel versetto 7 ci sono i compagni, metto chi, nel versetto 10 poi veniamo a sapere che si tratta di Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci, e questo soci in greco è detto con il sostantivo kinoni, è un aggettivo di per sé, ma qui vale come sostantivo. Comunione è ha un significato molto più pregnante questo secondo termine. Un conto è essere compagni all'interno di una qualche organizzazione di lavoro, altro conto è essere coinvolti in un rapporto di comunione. E anche questa è una scoperta, trovarsi parte di un disegno di comunione, fino allo stupore condiviso. Grande stupore, infatti, diceva il versetto 9 che leggevo all'inizio, e adesso ci risiamo, grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto, è il verbo concepire. Dunque stupore, e più esattamente adesso ancora un momento l'attenzione è rivolta proprio a Simone, che nel versetto 8 è già citato con l'aggiunta del nome che gli verrà assegnato solo successivamente, in anticipo qui, Simone Pietro. E Simone Pietro, vedete, è avvolto da questa benedizione. Beato l'uomo che teme il Signore, è il Salmo 128, è la parola per lui, è avvolto da questa benedizione, quella parola per lui, vedete, che lo ha raggiunto laddove si è trovato coinvolto nel naufragio della sua quotidianità, che è stata anche l'occasione determinante perché questa sua quotidianità si rivelasse come luogo e tempo di una benedizione inesauribilmente feconda per lui, per gli altri della barca, per tutti i pesci del mare. È il vero naufragio della sua vita, vedete, il naufragio della sua quotidianità, ed è un naufragio benedetto, è un naufragio che diventa veramente la modalità decisiva per affrontare il viaggio e per acquisire gli strumenti necessari per interpretare la propria collocazione nel mondo e nel corso della storia umana. È il vero naufragio della sua vita, vi dicevo. Tra l'altro qui prende nome Pietro, che è il nome che riceverà poi dopo, un nome che poi, come ricordate, mette in evidenza la durezza del personaggio con tutte le testimonianze di tradimento di cui darà prova, ma vedete, qui c'è di mezzo l'incontro con il Signore, colui che si chiamerà Pietro, e già con questo soprannome è citato qui, è colui che incontra il Signore, il Kyrios, il Signore, e infatti si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, Kyrie, Signore, allontanati da me che sono un uomo peccatore. Ecco. Non c'è bisogno di dire granché. A questo punto è proprio vero. È così che un uomo peccatore alla scuola del Magistero di Gesù diviene... qui dice pescatore di uomini, il versetto 10. In realtà in greco Luca usa un'espressione più... più originale, perché dice tu sarai in grado di custodire per la vita gli uomini, dunque è proprio un uomo peccatore che diviene custode della vocazione alla vita di tutti gli uomini. È la quotidianità pesantissima, noiosissima, per di più segnata anche da questa confessione perfettamente coerente per quanto riguarda la sua identità di peccatore, Simone che si chiamerà anche Pietro, ma è così che si viene annunciando quella che sarà la missione della Chiesa per la prosperità di Gerusalemme, diceva il Salmo 128. Pace su Israele. Fermiamoci qua.